Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti da Padre Francesco Pio, che anche oggi per questo martedì vi propone una nuova puntata di queste trasmissioni, di questo ciclo di trasmissioni di catechesi incentrate sul tema la pillola del giorno dopo, quindi su un tema, su un problema morale scottante, come si può notare chiaramente dal termine. Ora, stavamo, riprendiamo proprio sul punto in cui avevamo interrotto per necessità di cose, nella puntata precedente. Avevamo detto come viene da quelle correnti radicali, no? Di ispirazione razionalista, neoilluminista, cioè da più parti, insomma, si rivendica un cosiddetto diritto all'aborto, no? come si rivendica un diritto all'eutanasia, un diritto a usare liberamente il proprio sesso, un diritto a scegliersi il partner al di fuori del matrimonio, un diritto alla contraccezione, alla sterilizzazione, eccetera, eccetera, no? Un diritto all'omosessualità, vabbè, questo è chiaro, abbiamo già spiegato, come si tratta di cose assolutamente inaccettabili perché immorali. Ora, qui, a esaminare il problema, continuando a esaminare il problema, diciamo, sotto il profilo strettamente giuridico, nella pratica abortiva emerge un conflitto fra diritti di soggetti diversi, no? Ma uguali in dignità e in natura. Il conflitto riguarda la madre e il bimbo che la porta in grembo. Non si escludono le motivazioni economiche, demografiche, sociali e terapeutiche, ma queste sono come la molla che mette in moto, mette in azione la volontà che poi sceglie, opta per l'aborto. Allora, vedete, considerando la questione solo su questo piano, si rischia di vanificare la vera tragicità dell'aborto, cioè quasi lo si volesse ridurre solo, diciamo, ad una così categoria utilitaristica. Ecco, invece l'aborto comporta, e questo è il punto, la distruzione di un essere umano nello stato embrionale o fetale. È il diritto alla vita primordiale, inviolabile, che viene messo in discussione. Questo è il punto, che viene violato, ecco. Il conflitto, in sintesi, si svolge fra due esseri umani, quindi da una parte la madre e dall'altra il figlio. Con l'aborto si consente la distruzione del figlio e si assegna sicura vittoria alla madre. Allora, considerato in questi termini dualistici, capite, l'aborto ha un vincitore e uno sconfitto. Solo che lo sconfitto non ha possibilità di difendersi e quindi di far valere le proprie ragioni, non essendone capace né giuridicamente né fisicamente. Nella pratica dell'aborto si rinnega il principio dell'uguaglianza, cioè si opera una discriminazione, in questo senso, una discriminazione che è di morte per l'essere umano debole e indifeso. Quindi viene violato, capite, il principio universale che proclama che tutti gli esseri umani sono creati da Dio, uguali e liberi, e tutti meritano protezione e salvaguardia. Se questo principio fosse rispettato, non si ammetterebbe la legalità dell'aborto. Per giustificarlo in qualche modo, diciamo fittizio e artificioso, si istituisce una gerarchia tra i diritti e i rispettivi titolari. Si asserisce a torto che la madre vanta diritti sul bimbo non nato, sul nascituro. Non li vanta invece sul figlio già nato, al quale tutte le legislazioni riconoscono priorità di tutela. Per soggetti di uguale dignità e di pari diritti, ma di dimensioni biologiche diverse, questo è il punto, si opera una discriminazione inaccettabile e contraddittoria della giustizia e del diritto, è lesiva della persona. A sostegno, vedete, della tesi abortista si fa leva sul ruolo della madre necessaria alla famiglia, ovvero sulla condizione della ragazza che non può affrontare una maternità, non essendo ancora in grado di esercitare le funzioni di madre per mancanza di autonomia economica e sociale. È evidente che le riflessioni riguardanti la pari dignità vengono totalmente sottovalutate e non prese in considerazione nell'uso della pillola abortiva. La gente comune accetta come valido il criterio che tutto ciò che è legale è anche morale. A questa, diciamo, equazione è da aggiungerne un'altra, cioè si accetta pure l'opinione della cultura laicista che non sarebbe vita di essere umano il cosiddetto preembrione. Ripeto, queste distinzioni sono assolutamente false perché non c'è nessun, come dire, salto, possiamo dire, ontologico, non c'è nessun salto essenziale, non c'è nessun passaggio essenziale, capite? Cioè è sempre lo stesso individuo che si evolve, ma parlano di un preembrione, capite, che non sarebbe ancora essere umano, oppure l'embrione non ancora trasferito e annidatosi nell'utero della madre. In questa fattispecie, in questo caso, capite, il conflitto di diritti fra soggetti uguali non esiste neppure. Quindi, sulla parità dei diritti e sull'uguaglianza, capite, dei soggetti, prevale una corrente culturale che si richiama al razionalismo, cioè una corrente che vuole giustificare con la ragione tutto, e quindi quello che non è giustificabile, è considerato irrazionale e dunque non è vero. È l'individualismo, anche questo, ciò che vale, capite, è l'individuo. Ora, nel conflitto si legittima la teoria del più forte, no? E si emarginano i senza voce, questo è il punto. Non può qualificarsi giusta, o almeno pienamente giusta, quella società che non riconosce né garantisce tutti i diritti a tutti gli esseri umani, a prescindere, ecco, dalle condizioni biologiche e fisiche di ciascuno. Ora, noi abbiamo, ecco, dobbiamo dire qualcosa, qualche precisazione dunque sugli anticoncezionali. Si parla di antifecondativi, anticoncezionali, cioè di quei mezzi che impediscono la fecondazione, distinguendoli dai mezzi abortivi. Ora, dobbiamo dire che gli anticoncezionali chimici, ecco, sono di invenzione recente, della seconda parte del secolo XX. Prima gli interessati si affidavano ai metodi naturali, quindi a un tipo di regolazione naturale della fertilità, nei casi ecco, nei casi in cui appunto per motivi gravi si doveva evitare una gravidanza. Con questo è chiaro, non voglio dire che prima non si facevano i peccati, logicamente ci sono, come dire, metodi nuovi e antichi, insomma, in un certo qual modo, non è che solo oggi si fanno i peccati e prima no, erano tutti santi, cioè è chiaro che c'erano altri, come dire, mezzi anticoncezionali, cioè in un altro modo, insomma. Ma comunque, tornando al nostro discorso, gli anticoncezionali chimici, beh, questi sì, ecco, sono di invenzione recente, della seconda parte del secolo XX. Il più noto degli anticoncezionali chimici è la pillola, che è stata resa sempre, tra virgolette, diciamo così, più sicura, capite che cosa vogliamo dire, sia quanto ad effetto sia quanto a non produrre, almeno così dicono, ma chissà, sicuramente tante cose vengono nascoste, perché chiaramente non si tratta di una caramella, non è una cosa così innocua, si sa, la letteratura scientifica seria afferma che un uso massiccio, sistematico, ad esempio degli anticoncezionali, della pillola, produce cause, cioè è una causa di sterilità, insomma, tumori, eccetera, cioè, chiaro, capite che c'è tutto un business dietro, quindi. Ora, il mezzo più comune, ancora più diffuso, già, diciamo, questo è molto diffuso, è il preservativo. Mentre la pillola è la donna che l'assume, il preservativo è dell'uomo. La diversità tra i due mezzi certo è evidente, l'effetto che gli utenti si propongono di conseguire è lo stesso, cioè impedire il concepimento di un nuovo essere umano. Se la pillola è in molte parti ancora soggetta a prescrizione medica, certo, attenzione, questo non è che legittima moralmente l'uso della pillola, è sempre immorale. Padre Pio diceva: la pillola anticoncezionale è venuta dall'inferno, lì è stata progettata, è una vera e propria invenzione diabolica, chi la usa commette peccato mortale, diceva Padre Pio. E capite che Padre Pio, quando si trattava di penitenti che volevano a tutti i costi limitare le nascite, capite, e lì non li assolveva, li mandava via, pensate, almeno il 30%. Ora, il preservativo è venduto liberamente in luoghi di facile accesso o maggiormente frequentati da soggetti che esercitano l'attività sessuale in approcci soprattutto occasionali. Quanto alla pillola, sta alla donna, quindi, come abbiamo detto, è la donna che vuole a tutti i costi evitare un eventuale concepimento, allora la prende. E può essere la donna sia sposata che non sposata, questo è chiaro. La morale considera la pillola immorale anche, chiaramente, per rapporti sessuali fra coniugi, perché, cioè in ogni caso, perché lesiva di quelle caratteristiche dell'atto sessuale, dell'atto coniugale, che deve essere sempre insieme unitivo e procreativo, cioè non sono le due finalità che non si possono scindere, cioè l'unione, capite, non può essere separata dalla procreazione. Quindi di per sé questo significa che l'atto coniugale deve essere sempre completo, quindi da rispettare il precetto biblico dell'unità fisica, biologica dei coniugi, non bastando solo quella morale spirituale, ci vogliono tutte e due. Deve essere inoltre procreativo, cioè per rispondere, ecco, al comando di Dio di popolare la terra, di assicurare discendenza ai genitori. La pillola, se garantisce l'unità fisica, impedisce all'atto coniugale di essere fecondo, perché uno che prende la pillola, sì, c'è l'unità fisica, ma non c'è la fecondità. Allora capite la gravissima responsabilità, diciamo, di coloro che ne fanno uso, questo è chiaro. Ora, è chiaro, i coniugi non sarebbero responsabili di infecondità, cioè se l'atto coniugale, l'atto sessuale normalmente compiuto, però è naturalmente infecondo, cioè nel caso di infertilità della donna o di sterilità dell'uomo, che non dipendono da loro, eh? È chiaro, questo è logico. Il precetto procreativo e unitivo non riguarda, cioè riguarda coniugi, solo i coniugi, le persone sposate, quindi non può riguardare chiaramente persone non sposate, capite? Le persone non sposate non possono dire, beh, ci siamo uniti e abbiamo procreato, no? Qui c'è un'altra grave responsabilità, cioè il rapporto sessuale è illecito, immorale in partenza, per natura sua. È legittimo solo nel contesto di vita matrimoniale, cioè in un contesto di vita che per sua natura è stabile, permanente, definitivo, cioè di per sé, irrevocabile. Nell'amore libero, cosiddetto amore libero, si infrange il comandamento di non commettere atti impuri, di fornicazione o di adulterio. Entrambi sono incompatibili con i valori del Vangelo, i comandamenti di Dio. Si infrange lo stesso precetto anche quando si fa ricorso al preservativo. Nell'amore libero i soggetti si rivestono di responsabilità diretta, sia che sono celibi, sia che sono sposati. In quest'ultimo caso si aggiunge la malizia dell'adulterio. Con la diffusione di virus contagiosi, in particolare del virus che provoca l'AIDS, dalle autorità sanitarie, voi lo sapete, si bandiscono vere e proprie campagne diciamo di prevenzione, raccomandando l'uso del preservativo, favorendone la distribuzione in ambienti militari, scolastici e di divertimento. Capite che significa questo? Non so se vi rendete conto, significa incentivare praticamente a realizzare l'amore libero e occasionale, tanto, ecco, c'è quello che ti protegge, capite? E questo è assurdo, invece vedete che l'unica forma di prevenzione è la continenza, l'astinenza, l'unica, perché poi del resto si sa, sempre la letteratura scientifica seria dice, per esempio, che il preservativo è fallibile, gli anticoncezionali sono fallibili, capite? Anche del 30%, cioè non è che sono così sicuri come viene detto. Quindi la raccomandazione si fa più pressante quando il rapporto sessuale viene consumato da un soggetto maschile con una venditrice di sesso, una prostituta, di cui si ignorano le condizioni di salute, capite? Invece di esortare alla castità, no, ecco, potete avere rapporti, ma ecco la protezione, è assurdo questo. Attenzione, secondo statistiche fornite dalle autorità sanitarie e dagli organi di vigilanza e di controllo, in questi ultimi anni il numero di malati di AIDS o sieropositivi è enormemente aumentato. In certe nazioni africane l'AIDS rappresenta un vero flagello, un vero flagello che falcidia la popolazione. L'aumento di sieropositivi e colpiti dall'AIDS è stato registrato anche in Italia. Allora, la causa non è la mancanza di informazione e di mezzi adeguati per prevenire il contagio, ma è piuttosto la superficialità e la leggerezza con cui si instaurano rapporti sessuali a rischio. Più volte la stampa ha reso noto che una sola prostituta infetta dal virus dell'AIDS ha contaminato molti clienti. E ripeto, secondo gli esperti, neanche il preservativo risulta un mezzo preventivo sicuro al 100%. Anzi, c'è una alta percentuale di fallibilità. Gli untori, così possiamo definirli, gli untori, cioè coloro che sono portatori e trasmettitori del virus che provoca l'AIDS, capite, si assumono una gravissima responsabilità. Non poche legislazioni considerano la trasmissione del virus dell'AIDS che conduce alla morte un reato perseguibile alla stessa stregua di un omicidio colposo. Cioè, chi è cosciente di essere untore deve in modo assoluto astenersi da avere rapporti sessuali sia nel matrimonio che nelle relazioni libere. Quindi vedete, la via sicura e senza rischio è quella indicata dalla Chiesa Cattolica, l'astensione dall'attività sessuale nei rapporti liberi e occasionali. La castità non è una penalizzazione, ma una virtù eminentemente evangelica, che ti rende più uomo e naturalmente è per il cristiano, per il suo valore intrinseco, cioè in se stesso, per il regno dei cieli, e ripeto, una nobile funzione sociale. A questo punto, ecco, a questo punto possiamo un attimino, ecco, concederci per qualche minuto una pausa musicale, e poi riprenderemo la nostra conversazione. Allora, amici carissimi, ci risentiamo tra qualche minuto. Allora, via con la pausa musicale. Bene, allora dopo la pausa musicale riprendiamo il nostro discorso. La Chiesa Cattolica, in ragione della sua fondazione e costituzione, ha ricevuto da Cristo il mandato, il compito, la missione, ecco, di annunciare il Vangelo a tutte le genti e condurle alla verità e alla salvezza per mezzo della predicazione e della sacramentalizzazione. Sin dalle origini la Chiesa ha avuto coscienza di questo mandato. Nella missione di insegnare le verità del Vangelo proclamate da Cristo sono comprese non solo le verità dogmatiche, ma anche quelle morali. Le prime riguardano Dio, la sua esistenza, la sua opera, e Cristo nella pienezza dei suoi misteri e della sua rivelazione. Riguardano pure le verità che concernono la Chiesa e la sua missione nel mondo. Nella missione evangelizzatrice sono comprese le verità, diciamo, cultuali, sacramentali, liturgiche, le verità morali, che riguardano l'agire degli uomini in rapporto sia a Dio che tra loro. Le verità morali, capite, sono ugualmente necessarie alla salvezza, cioè come quelle dogmatiche, quelle liturgiche o cultuali. Nella bimillenaria esistenza la Chiesa le ha annunciate tutte e ha esplicitate non solo quelle formalmente rivelate, ma anche quelle virtualmente rivelate. Tutte le verità dogmatiche, morali, liturgiche, fanno parte del patrimonio di fede, quindi sono oggetto della missione della Chiesa. La conoscenza della verità è progressiva, attenzione, ma non nel senso che alle verità del patrimonio apostolico se ne aggiungono altre, capite? Ma solo si registra un progresso nella più piena comprensione di esse. Ecco, Gesù ha garantito questo cammino, cioè questo progresso, pregando per i discepoli, inviando lo Spirito Santo, che è spirito di verità. Lo sviluppo, cioè nel senso di approfondimento delle verità dogmatiche, è stato assicurato dai concili ecumenici, dal magistero dei sommi pontefici, dai vescovi di Roma, successori di San Pietro nella sua cattedra. Anche, come dire, ecco, lo stesso discorso va fatto per le verità morali, no? Che sono state più profondamente esplicitate. Di questo progresso ha beneficiato il matrimonio sacramentale nella sua identità, nei suoi requisiti, nelle sue finalità. Invano si cercherebbe nella Sacra Scrittura e nella tradizione patristica la parola pillola del giorno dopo o del giorno prima, capite? Vi è però presente la verità sulla vita umana nascente, sull'unità e indissolubilità del matrimonio, sui doveri e diritti dei coniugi, questo sì. Nel definire la qualità morale della pillola, sia antifecondativa che abortiva, la Chiesa si rifà a questo patrimonio originario, arricchito poi nel corso dei secoli dalla riflessione teologica e dal magistero, sempre sotto l'influsso dello Spirito Santo. L'aborto è stato da sempre, capite, considerato un crimine contro la vita dell'essere umano. La procreazione di nuove vite umane è stata sempre considerata una benedizione, una risposta, diciamo, al comando di Dio di popolare la terra. Il divieto dell'uso della sessualità al di fuori del matrimonio è stato sempre vivo, cioè nella coscienza dei credenti, non è un'invenzione della Chiesa di questi tempi. Nel proclamare le verità sul matrimonio e sulla famiglia, la Chiesa ha anche approfondito alcune tematiche prospettate dalla scienza moderna, non soltanto quelle relative all'indissolubilità del vincolo matrimoniale e al rispetto della vita nata e di quella nascente. In questi ultimi decenni la Chiesa è stata fortemente interpellata dalle nuove tecniche di riproduzione, perché non le possiamo neanche definire procreazione, riproduzione, e dai nuovi mezzi per controllare lo sviluppo demografico, più concretamente la natalità. dopo le tecniche della fecondazione artificiale e la clonazione, a porre alla Chiesa inquietanti interrogativi, da una scienza che ormai, capite, sembra non porsi più dei limiti, capite? Non sembra mai paga, mai contentarsi dei successi ottenuti, né rispettosa delle leggi della procreazione umana. Ora, attenzione bene. Di per sé le direttive del Magistero della Chiesa sono rivolte sì ai cattolici, a coloro che fanno parte della Chiesa e si proclamano suoi membri, ma in effetti l'insegnamento della Chiesa, come dire, fa leva anche alla buona volontà di tutti gli esseri umani. Quindi obbliga il Magistero, i cattolici, a seguire le direttive, i pronunciamenti, quando con i suoi atti ripropone o espone una o più verità fondamentali, sia da credere, ecco le verità di fede, sia da praticarsi, le verità morali. Non tutte le direttive, possiamo dire, hanno un carattere di infallibilità, però tuttavia ogni volta che viene ribadita una verità fondamentale, quella direttiva e quel pronunciamento, beh, certo, in ogni caso sono da accogliersi e da seguirsi con docilità e adesione totale. I cattolici che si comportano diversamente, che cioè compiono scelte contrarie o alternative alle indicazioni del Magistero, si assumono in proprio una grave responsabilità dinanzi a Dio, dinanzi alla comunità dei credenti, alla propria coscienza. Però, ripeto, quello che la Chiesa insegna, vedete, fa appello anche ai valori umani. È chiaro che ogni essere umano, riguardo ogni essere umano, il discorso dell'aborto non è un discorso confessionale, riguarda credenti e non credenti, perché è in questione il diritto alla vita, capite? Questo è importante, così anche per le altre questioni morali, ecco. La Chiesa non usa certamente mezzi coercitivi per costringere i credenti a seguire le sue direttive. L'accettazione della verità e della sua esplicitazione è rimessa al singolo credente. Il fedele convinto segue l'insegnamento del Papa e dei Vescovi in comunione con lui. Chi ritiene quell'insegnamento un peso eccessivo o una ingerenza nella propria coscienza, segue la sua libertà personale o la accetta solo parzialmente. Qui i mezzi, diciamo, le sanzioni, ecco, a livello disciplinare agiscono sempre nell'ambito della fede. Una tendenza accentuata in certi ambienti chiede maggiore rispetto per la sfera della coscienza, però in nome, vedete, di un'autonomia esaltata. Allora si è quasi insofferenti, no, degli interventi del Papa, dei Vescovi, che entrano in quella sfera privata e toccano problemi delicati, no, come la sessualità. La tendenza è un prodotto dell'individualismo e del secolarismo, la cui cultura rimette allo stesso individuo la competenza sulle scelte da compiere nella sfera privata e che lo riguardano direttamente. Quindi, ecco appunto l'individualismo, sono io che decido. Stando a certe inchieste sociologiche, ai risultati di esperti di sociologia religiosa, il numero di cattolici che dissentono dalle indicazioni del Magistero della Chiesa riguardanti la sfera preminentemente sessuale sarebbe molto elevato. È proprio l'effetto della cultura di oggi, una cultura che esalta appunto l'autonomia, l'individualismo, affermatasi sensibilmente dopo la seconda metà del secolo XX. Ecco, questo è il punto. Quindi è chiaro che le direttive del Magistero della Chiesa, capite, sono qualcosa da cui, dicono, bisogna liberarsi. Bisogna affrancarsi, liberarsi, perché il Magistero della Chiesa viene giudicato, come dire, anacronistico, cioè è una cosa passata. Sì. Cioè, queste cose valgono per i tempi passati, ma non adesso, i tempi sono cambiati, si dice. Cioè, capite, tutto in rapporto alle reali esigenze degli uomini e delle donne di oggi. Ora attenzione, chiaro che questa tesi contrasta con il Vangelo che postula, cioè insegna invece l'unitarietà e l'indivisibilità della persona, e il cui insegnamento non è suscettibile di cambiamento da parte delle correnti culturali, delle trasformazioni sociali e etiche, no? Se mancasse la certezza della verità, e sulle verità fondamentali, capite, non vi sarebbe più nulla di assoluto. Ecco, il relativismo sarebbe il criterio dell'agire umano, ma questo è rifiutato anche dalla ragione, oltre che dalla fede. Bene, e vedo che il tempo a nostra disposizione, ormai amici carissimi, beh, è scaduto. Come vedete, qui quando si parla di questi argomenti il tempo passa, perché, capite, sono argomenti importanti che meritano una certa attenzione e approfondimento per avere le idee chiare del perché la morale condanna l'uso di certe cose, degli anticoncezionali, della pillola del giorno dopo, eccetera. Perché? È chiaro, cioè bisogna avere bene chiare le idee e le motivazioni, e certamente con queste trasmissioni noi vogliamo offrire un sia pur, come dire, certo modesto contributo, non è che possiamo risolvere tutti i problemi, ma insomma, ecco, almeno darvi un po' le idee chiare su questo argomento che mi sembra doveroso. Allora grazie a voi tutti amici carissimi per essere rimasti in nostra compagnia. E grazie anche alle nostre consorelle che dalla regia di Frigento hanno curato la parte tecnica della trasmissione. Ave Maria, via con la sigla.